In quel tempo si avvicinarono Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prende la moglie e dà una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque ha la resurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della resurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della resurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. È praticamente impossibile non pensare a ciò che accadrà o può accadere terminato il corso della vita sulla terra, perché teoricamente sappiamo tutti che gli uomini muoiono, però mentre noi lo diciamo o lo pensiamo, è chiaro che noi lo pensiamo di altri, perché pensare a noi stessi è molto difficile. La precarietà dell'esistenza, averla ben presente nella sua intensità, nella sua completezza. Il problema però è posto, ed è malamente posto. Tanto è vero che ci sembra, è difficile, potremmo dire, capire l'obiezione. Il fatto era questo: come succede anche ai nostri tempi, potremmo dire, se uno non può o è nell'impossibilità di fare una cosa, delega un altro. Così anche se uno deve sposarsi, però in quel momento lì non può essere presente, può delegare un altro ad essere presente all'atto di matrimonio a nome della persona che lo ha incaricato. Così se uno deve riscuotere la pensione perché ha una qualche invalidità, delega un'altra persona. Presso il popolo ebreo per secoli il problema era l'unità della famiglia, conseguente l'unità della terra, e ogni altro diritto, anche i diritti della persona, erano subordinati al diritto della famiglia e dell'unità della terra. Questo è proseguito nei secoli, tant'è vero che anche ancora nel Medioevo, nella famiglia nobile, il primogenito proseguiva la successione dell'albero genealogico e gli altri facevano o la carriera militare o la carriera ecclesiastica. Vedete il passaggio. Nell'antichità, quindi, la cosa andava anche oltre. Per la conservazione dell'integrità e unità della famiglia e del territorio, possesso, potremmo dire, poteva essere delicato non solo alla presenza matrimoniale, ma anche durante il giorno, durante la notte, quindi continuare in qualche modo la delega a nome di un altro di svolgere la funzione di marito. Ma questo era un problema per conservare nel tempo e qui viene usata la parola risurrezione, la vita nel tempo della famiglia anche dopo la morte del diretto intestatario. Questi si presentano a Gesù con questo problema, solo che presentano la continuità della famiglia, mentre Gesù parla della continuità della vita della singola persona. Ci è voluto molto tempo perché si affermasse nel tempo il valore della persona, indipendentemente dalla famiglia, indipendentemente dall'appartenenza sociale. Questo è un patrimonio portato all'umanità da Gesù Cristo, il valore unico della persona, per cui tutto deve essere fatto in vista del valore della persona. La stessa unità della famiglia è in funzione della persona, non viceversa. Però questo periodo qui, nei secoli, presso il popolo ebreo, era la funzione che era la persona che era in funzione e a servizio della famiglia. Questa obiezione è chiaro che non si riferisce al pensiero di Gesù, però erano così presi dalla mania della polemica nei confronti di Gesù, raccontato quasi col linguaggio, è la formula dell'osteria, una certa, come dire, gravosità nel linguaggio. Gesù prende anche questa posizione, che è dichiaratamente polemica nei suoi confronti, e dà la risposta corretta e dice: il fondamento dell'esistenza e del destino dell'uomo è Dio stesso, che avendo dato l'esistenza all'uomo e avendo dato all'uomo una compagnia, una presenza nel tempo, una protezione, è chiaro che questa sua cura nei confronti della vita dell'uomo continuerà anche dopo che l'esistenza fisica dell'uomo non sia più, ma sia questo amore indistruttibile di Dio nei confronti dell'uomo, per cui il fondamento della risurrezione dell'uomo è l'amore di Dio nei confronti dell'uomo, l'affetto e l'amore di Dio nei confronti dell'uomo, che è indistruttibile. Certo che questo modo di ragionare vuol dire che se Dio c'è, io risorgo. Questa è l'affermazione che ne deriva necessariamente. Questo è anche il ragionamento che fa Gesù. Gesù dice: il Signore è il Dio di Abramo, lo ha chiamato Abramo, l'ha protetto durante la vita, gli ha indicato e sostenuto in destino, ha chiamato Isacco, l'ha protetto durante la vita, così ha chiamato Giacobbe, l'ha protetto durante la vita. Usa e getta non è il modo di fare di Dio. Usa e getta significa mancare di rispetto alla realtà e soprattutto alle persone. E Dio, che si è preso cura degli uomini viventi, come pensare a loro, come proteggerli, come provvidenza, egli continuerà, Dio, ad essere colui che vive assieme a tutti gli uomini finché essi continuano la loro esistenza. Il fondamento della risurrezione dell'uomo è l'amore che Dio, la cura che Dio ha dell'uomo. Noi, in fondo, possiamo anche seguire il ragionamento dell'immortalità dell'uomo per il fatto che ha l'intelligenza spirituale. Però, cristianamente parlando, il fondamento che Gesù ci dà è Dio stesso. E non si può avere un fondamento più consistente, più forte di Dio stesso. È l'amore di Dio stesso, la cura che Dio ha, che prosegue nel tempo, è come diventare un'amicizia, un comportamento di sostegno, di solidarietà, che una volta posto non può essere distrutto. Il fondamento quindi della resurrezione dell'uomo è l'esistenza di Dio che ama l'uomo, lo protegge, lo accompagna, e in questa sua cura nei confronti dell'uomo rende l'uomo suo figlio. È come se gli uomini, una volta posti nell'esistenza, entrassero progressivamente per la cura di Dio a far parte della famiglia di Dio, in modo tale che la vita di Dio viene trasmessa all'uomo e l'uomo vive della vita stessa di Dio.